Quando finalmente alla nonna sarebbe venuto in mente di chiamarla Dreetta e non Draina. Dreetta, Dreetta, eccomi nonna. Santo Dio, ma fai aspettare il professore. Scusami, ho sentito ora. D'estate, nel pomeriggio, per ordine della nonna, tutte le finestre del villino erano tenute ermeticamente chiuse. Dreetta, si intende, le avrebbe volute tutte spalancate. Le piaceva tanto, perciò che il sole, prepotentissimo in quell'ombra voluta, che era quasi buio, trovasse pur modo di penetrare. Erano fremiti e guizzi di luce per tutte le stanze, come scoppiettii di riso infantile, nella severità di un silenzio comandato. E anche lei, Dreetta, era spesso così, tutta fremiti e guizzi, e tante tante volte come abbagliata, avvolta e rapita da veri lampi di follia, subito dopo s'oscurava per il sospetto segreto che le venissero dalla madre che ella non aveva mai conosciuta e di cui mai nessuno le aveva parlato. Del padre sapeva soltanto che era morto giovane e non sapeva come. C'era un mistero e forse laido e truce nella sua nascita e nella fine immatura dei suoi genitori. Bastava guardare la nonna per intenderlo. La nonna, in quel suo viso di cartilagine e in quegli occhi torbidi, su cui le grosse palpebre pareva pesassero, una più e l'altra meno, sempre vestita di nero, aggobbita, se lo teneva stretto con tutte e due le braccia dentro il petto, quel mistero, le mani sotto la gola, l'una a pugno chiuso, l'altra deformata dall'artrite su quel pugno. Ma Dreetta non voleva conoscerlo. Già, le pareva di saperlo, dal modo in cui tanti la guardavano, sentendola nominare, e dallo sguardo che poi si scambiavano tra loro, esclamando quasi, senza volerlo, «Ah, è la figlia di...» e non aggiungevano altro. Fingeva di non udire. Del resto c'era adesso per lei lo zio Zeno, con la zia e le cuginette che venivano a prendersela quasi ogni giorno e le procuravano ogni sorta di svaghi. Lo zio avrebbe voluto averla in casa con sé, visto che zia Tilla, sua moglie, le voleva bene così quanto alle sue figliuole, ma finché la nonna era in vita, bisognava se ne stesse con lei. Dreetta era sicura che la nonna, sempre con quel pugno sotto la gola, non sarebbe mai morta, e questa era una delle cose che più spesso le accendevano quei lampi di follia. Avevano un bel mostrarle, le cuginette, la camera che le era già destinata e come gliel'avrebbero adornata e a inventar la vita, come insieme sempre tutte e quattro l'avrebbero allora vissuta, se ne compiaceva, diceva a tutto di sì, si buttava a inventare anche lei, ma in fondo, non si faceva neppure la più lontana illusione che quel sogno si potesse avverare. Se mai le fosse avvenuto di potersi liberare, la liberazione doveva aspettarsela da un caso imprevedibile, lì per lì, un incontro per via, per esempio. Ragion per cui, andando a passeggio con lo zio e le cuginette, o recandosi a scuola, o ritornandone, era sempre accesa e come ebbra, in un'ansia fremente che non le faceva prestare orecchio a quel che le dicevano, intesa a guardare di qua e di là, con gli occhi lampeggianti e un sorriso nervoso sulle labbra, come se veramente si sentisse esposta a quel caso imprevedibile che doveva coglierla e rapirsela all'improvviso. Era pronta. Era pronta. Nessun vecchio signore inglese o americano si maghiva di lei fino a punto di venire a chiedere allo zio. La sua mano? No. Ma che? La concessione d'adottarla per portarsela via, via lontano dall'incubo di quella nonna, dalla benevolenza così ostentatamente pietosa della zia a Londra, in America, per poi sposarla colà a un nipote o a un figlio d'un amico? Questa stramberia del vecchio signore inglese o americano le era entrata nella testa per non ammettere che, almeno subito, la liberazione le potesse venire da un matrimonio, da quelle torbide sensazioni che le ingombravano impetuosamente l'animo di vergogna e di dispetto per le precoci esuberanze del suo corpo e anche da come gli uomini la guardavano per via, gliene era già nata l'idea come d'una cosa possibile, ma da arrossirne. E via, sì, sposare, alla sua età. Per non arrossirne, si metteva di mezzo, come a riparo, l'inverosimiglianza, in quel caso d'adozione da parte di un vecchio signore inglese o americano. Inglese o americano perché, dovendo sposare, a questo sì, sul serio, non avrebbe sposato che un inglese o un americano, lavato a sette acque e con un po' di cielo, almeno negli occhi, ecco, sì. Studiava l'inglese, per questo. Curioso, che tenendo così lontana l'idea del matrimonio per non arrossirne, non avesse finora veduto nella persona di Mr. Watson, suo professore, vicinissimo l'inglese che avrebbe potuto sposarla. Subito diventò di bragia, come se Mr. Watson le stesse lì davanti per questo. E si sentì raccapricciare, da capo ai piedi, notando che anche lui a sua volta arrossiva. Eppure sapeva bene che il signor Watson, per sua natura, arrossiva di nulla. Ne aveva tanto riso, come di cosa ridicolissima in un uomo di così potente corporatura, via, quantunque veramente dall'aria bambinesca. Pareva più enorme, lì in piedi, presso il gracile tavolinetto dorato del salotto, davanti la finestra, dove il solito le imparava la lezione. Tutto vestito estivamente di grigio chiaro, la camicia celeste, le scarpe gialle, e sorrideva d'un sorriso vano, scoprendo nell'apertura della larga bocca i pochi denti che, per un'infermità delle gengive, gli restavano. Sorrideva, senza neppur sapere d'avere arrossito, nell'alzarsi all'entrata della sua piccola alunna, lontanissimo com'era dal pensiero che questa aveva fatto su di lui. Invitato a sedere, prese dal tavolino la grammatica inglese, guardò di sopra le lenti con gli occhi azzurri inteneriti l'alunna, come a raccomandarsi di non essere interrotto nella lettura dei soliti irrefrenabili scatti di riso alla pronunzia di certe parole, e si mise a leggere, accavalciando una gamba sull'altra. Ora avvenne che, così grosso com'era, nell'accavalciare la gamba scoprì sopra la calza bianca di filo quasi tutto il polpaccio, con l'elastico tirato della vecchia giarrettiera color di rosa. Dreetta lo intravide e subito ne provò schifo, quello schifo che pure attira a guardare. Notò che la pelle di quel polpaccio era d'un bianco smorto e che su quella pelle s'arricciolava qua e là qualche metallico peluzzo rossiccio. Nella penombra, tutto il salotto pareva in un'immobile attesa, come per fare avvertire di più in più a Dreetta il contrasto tra la sua strana ansia, esasperata da quello schifo, quasi da un contatto scottante di vergogna, e la placidità estranea e pensante di quel grosso inglese che leggeva col polpaccio scoperto come un qualunque marito già sordo a tutte le sensibilità della moglie. Present time, I do not go. Io non vado. Tu does not go. Tu non vai. He does not go. Egli non va. Tutto a un tratto, Mr. Watson si sentì intronare le orecchie da un grido e, sollevando gli occhi dal libro, vide stolzare la sua alunna come se qualche cosa le fosse passata per le carni all'improvviso.